You fill up my senses like a night in a forest, like the mountains in springtime, like a walk in the rain, like a storm in the desert, like a sleepy blue ocean. You fill up my senses, come fill me again. Come let me love you, let me give my life to you, let me drown in your laughter, let me die in your arms. Down beside you, let me always be with you. Come, let me love you. Come, love me. Like the mountains in springtime, like a walk in the rain, like a storm in the desert, like a sleepy blue ocean. You fill up my senses, come fill me.
Benvenuti, benvenuti a Non Solo Sport da Giancarlo Lavella. Si avvicina la data del 12 ottobre, giorno in cui allo Stadio Olimpico di Roma si disputerà la partita per la pace. Tra i promotori c'è Scholas Occurrentes, l'organizzazione di diritto pontificio voluta da Papa Francesco addirittura quando era arcivescovo di Buenos Aires. Obiettivo dell'iniziativa, a cui parteciperanno anche grandi nomi del calcio di ieri e di oggi, è quello della solidarietà. Ma ci colleghiamo con Luca Collodi, che con i suoi ospiti ci spiega tutto. A te la linea, Luca.
Saluto in studio Diego Cutilli, organizzatore della partita Uniti per la Pace di Scholas Occurrentes, uno tra gli organizzatori. Grazie per essere in studio con noi.
Prego,
Diego.
Luca, grazie a voi per l'invito.
Tra poco ci collegheremo in diretta anche con Buenos Aires in Argentina. Il collegamento dovrebbe essere già pronto, mi dicono dalla regia, e saluto José María del Corral, che è il presidente della Fondazione Internazionale di Diritto Pontificio Scholas Occurrentes. Del Corral, grazie per essere sulla Radio Vaticana.
No, grazie a tutti per chiamarmi.
Tra poco parleremo, anche con l'aiuto di Diego Cutilli in spagnolo, con Del Corral, il presidente di Scholas Occurrentes, ma intanto brevemente presentiamo questo evento, una partita di calcio molto importante, perché è una sorta di partita mondiale a sostegno della pace e del dialogo nel mondo grazie allo sport. La partita di calcio si giocherà il 12 ottobre prossimo alle 9:15 della sera allo Stadio Olimpico di Roma. Una partita di beneficenza dal tema Uniti per la pace. Diego, è la seconda partita di Scolas allo Stadio Olimpico di Roma con grandi campioni del calcio del passato e del presente che insieme sottolineeranno nel gioco del calcio quanto è importante stare insieme per la pace.
Assolutamente, Luca, e quello che appunto abbiamo diciamo come organizzazione voluto portare avanti è proprio questo, come dire, cercare di coinvolgere gli sportivi, i calciatori più famosi in attività e le glorie, diciamo, del calcio, proprio per far sì che venisse recepito questo messaggio lanciato dal Santo Padre sull'impegno degli sportivi a favore della pace. Un impegno che deve essere anche poi concreto, che si deve, come dire, portare avanti anche con azioni specifiche. Per questo infatti la grande gara di solidarietà che sta, diciamo, alla base dell'evento, la grande raccolta fondi che vuole appunto andare a finanziare dei progetti concreti, delle azioni concrete proprio per, come dice appunto il Santo Padre, portare la pace, costruire la pace giorno per giorno.
Diego Cutilli, proviamo a dare anche qualche particolare, perché anche lo sport poi vuole la sua importanza. Vediamo leggende del calcio come Maradona, ma anche Ronaldinho, Roberto Carlos, Capello, Di Natale, Hernán Crespo, Zambrotta, per citarne alcuni. Sì. Altri ce ne saranno, ma forse non è ancora il caso di anticipare niente.
No, noi vogliamo, diciamo, questi che hai nominato sono alcuni di quelli che già hanno confermato. Mi piace anche ricordare Vincent Candelà per tutti, insomma, gli amanti delle per tutti quelli che hanno a cuore anche la squadra della Roma, ma anche appunto Crespo e Veron della Lazio, ex giocatori della Lazio, e calciatori in attività. Ci sarà sicuramente Nicolas Burdisso. I campioni saranno tanti. Sicuramente abbiamo una grossa adesione da parte di tantissimi calciatori e tante ne stanno arrivando.
Cerchiamo di capire anche il significato, l'importanza dello sport, del calcio nel dialogo per la pace. E lo chiediamo, grazie anche al contributo di Diego Cutilli per la lingua spagnola, proprio a José María del Corral, il presidente della Fondazione Internazionale di Diritto Pontificio Scolas Occurrentes.
Sì, José, voi traduciendo la pregunta, entonces la importa el ir un poco en el sentido del partido, del por qué se hace y de la importancia del fútbol en el transmitir los valores de la paz.
Nosotros siempre decimos que cuando me preguntan que este papa es futbolero, decimos que es futbolero no solo por la pasión, por el entusiasmo, porque él desde muy chiquito con su familia iba al fútbol en Argentina, a su equipo, que es San Lorenzo.
Sì, allora che loro sempre, diciamo, quando ci sono queste domande, loro rispondono che sì, che è vero che questo papa è futbolero, come si dice in Argentina, cioè è un amante del calcio, e lo è sempre stato da bambino quando andava a vedere la squadra del cuore, che è appunto il San Lorenzo. Sì.
Sì, no, fondamentalmente perché sempre creyó en el valor educativo y transformador que tiene el fútbol.
Perché soprattutto ha sempre creduto il Santo Padre nel valore educativo e nella capacità di trasformazione che può generare il football.
Possiamo dire del Corral che il calcio ci insegna a lavorare insieme, ci insegna a lavorare in gruppo?
Podemos decir, José, como pregunta Luca Collodi, que el football nos ayuda a trabajar en conjunto, a trabajar juntos.
Sí, nosotros estamos desarrollando esta experiencia en 17 lugares concretos de Latinoamérica y ahora también el próximo 7 de octubre comenzamos con Fútbol, que es el programa de fútbol con valores en Toledo, en España.
Sì, appunto, come dice José María del Corral, presidente di Scolas Occurrente, che appunto loro credono fortemente nel valore del calcio come momento di trasformazione, ed è per questo motivo che già stanno lavorando in 17 paesi, e dal 17 ottobre questo programma Football, appunto Football e Valori, partirà anche a Toledo in Spagna.
E dobbiamo ricordare la caratteristica di Scolas: attraverso lo sport si punta, come ha detto il presidente del Corral, all'educazione, ma l'impegno più forte di Scolas è proprio nell'educazione scolastica, e Scolas sta portando questa proposta di incontro e di integrazione attraverso lo sport nella scuola, dall'America Latina, dall'Argentina all'Europa, ma anche all'Asia, guardando anche ai paesi musulmani. Siamo in conclusione, quindi tornando al prossimo 12 di ottobre all'Olimpico di Roma, la partita Uniti per la Pace, abbiamo detto, con grandi campioni del passato e del presente del calcio. Il costo del biglietto sarà utilizzato, questa è un'altra caratteristica, in parte anche per aiutare chi è stato colpito, diciamo così, dal terremoto del centro Italia. José María del Corral, grazie e ci vediamo presto a Roma.
Gracias a todos ustedes, Lucas, y a todo el equipo de Radio Vaticana que siempre acompaña con tanto interés.
Grazie a Diego Cutilli, tra gli organizzatori della partita Uniti per la Pace di Scuola Soccorrentes. A presto.
Grazie a Luca Collodi e ai suoi ospiti che ci ha presentato questa bella iniziativa. Ecco, chiudiamo qui la prima parte di Non Solo Sport. Seconda parte nella quale rimaniamo in qualche modo a parlare del dopo terremoto in centro Italia. Abbiamo promesso che non avremmo spento i riflettori sul dramma che ha colpito i comuni di Amatrice, Accumuli, Arquata, Pescara del Tronto e altri. La solidarietà del mondo dello sport in qualche modo continua, ne è un esempio l'iniziativa di Scolas Occurrentes di cui abbiamo parlato, ma tante altre idee si stanno concretizzando anche adesso, nel momento in cui è terminata la fase di prima emergenza, si sta passando dalle tende ai moduli abitativi. Ne parliamo subito con il nostro ospite Carlo Nesti, giornalista e scrittore. Benvenuto Nesti a Non Solo Sport.
Un caro saluto, come al solito, a tutti gli ascoltatori della Radio Vaticana Italia.
Allora, cosa bolle in pentola per dare una mano ai nostri vicini del centro Italia colpiti da questa brutta avventura?
Bisogna dare atto allo sport, come accennava già lei, di mobilitarsi sempre quando la solidarietà chiama. L'ultimo caso, quello che ha commosso l'intero paese, è legato appunto ad Amatrice e dintorni. Ebbene, l'Accademia dello Sport per la Solidarietà di Bergamo ha messo a disposizione 3 case mobili. È un modo di alleviare le sofferenze di chi oggi si trova lontano dalla propria abitazione perché distrutta oppure inagibile. Vengono donate a 3 famiglie che non possono allontanarsi dalla loro terra, in quanto rappresenta il loro lavoro e la loro vita. Il sindaco di Amatrice, Pirozzi, ha un ricordo particolare e simpatico di Bergamo legato alla sua, molti di voi lo ricorderanno, precedente attività di allenatore di calcio. Sì. Nel campionato primavera 2007-2008 l'Amatrice fu addirittura in grado di eliminare l'Atalanta negli ottavi di finale, pareggiando a Zingonia 0-0 e vincendo in casa 3-0. E fu uno di quei giorni di festa per tutto il paese che Amatrice vuole e deve ancora rivivere in tutti i settori, a partire dalla qualità della vita.
Ecco, senta Nesti, è importante anche parlare di calcio giocato, occhi puntati sul campionato, ma di questo parleremo dopo. Importanti però anche le coppe europee. Su quel fronte anche l'auspicio è che le squadre italiane e diano il massimo, comunque in generale che ci sia spettacolo. Non è stato ultimamente per alcune compagini, come per esempio l'Inter, incappata in una sconfitta senza attenuanti. E cosa succede, Nesti? Già siamo arrivati al punto di scegliere gli obiettivi della stagione, anche per una squadra così blasonata come l'Inter?
Ma certamente noi italiani non abbiamo un bel rapporto con l'Europa League come l'avevamo con la Coppa UEFA, con la Coppa delle Coppe, eccetera. L'Inter, pur avendo una rosa di giocatori a mio giudizio di primo piano, è riuscita nell'impresa di perdere un terzo delle partite ufficiali. Ovviamente la sconfitta, tra l'altro partita bellissima, contro la Roma ci sta, ma dove i conti non tornano è nel prendere atto delle 2 battute d'arresto in Europa League. Una che non trova alcuna giustificazione contro gli israeliani del Beersheba 0-2 a Milano, e l'altra contro lo Sparta Praga 1-3 in trasferta. In questa rubrica non vogliamo tanto chiamare in causa la aspetto tecnico quanto quello sportivo, confrontando prestazioni del genere con il meritato successo contro quella che in questo momento è la super squadra, l'Inter ha battuto la Juventus. Ecco, come sono possibili testa coda del genere? Certo, appartengono al calcio e allo sport, ma meno nobile è pensare che ci siano squadre che affrontano competizioni quasi con fastidio, perché disputarle, pur assicurando soldi, ma molti di meno rispetto alla Champions League, nega settimane di lavoro senza partite utili magari per crescere collettivamente e recuperare titolari. Infine, non avere motivazioni falsa il torneo, e questo credo che sia l'aspetto più grave, che regolare solo a parità di determinazione da parte di tutti e contro tutti.
Insomma, ci sta ogni tanto che si senta dire clamoroso Alcibali, ma se questo avviene un po' troppo spesso, effettivamente le cose insomma devono essere rimesse a posto.
Ecco, certo.
A proposito di campionato, ora ci sarà la sosta per la nazionale, intanto la Juventus sembra già in fuga, un altro campionato bianconero, Nesti.
Ma sono passate 7 giornate, dopo 7 giornate quello che si può dire è che esistono già una serie a 1 e una serie a 2, e manca l'appello della serie a 1 purtroppo, intendo dire per serie a 1 i primi 10 posti, soltanto la Fiorentina. In testa effettivamente qualcuno ipotizza una mini fuga, perché? Perché i 4 punti di vantaggio della Juventus sul Napoli consentiranno ai campioni d'Italia dopo la sosta azzurra di restare comunque al comando anche perdendo. Io mi sento di fare 2 considerazioni negative relative alle avversarie della Juventus. La prima, si parla tanto dei talenti offensivi di Allegri, ma la vera differenza la sancisce l'unicità della difesa, che è la meno bersagliata di tiri a rete d'Europa ed è la sola che non denuncia clamorosi scompensi come ai lati delle varie retroguardie a 4 delle altre squadre, che lì ai lati hanno delle lacune veramente clamorose. E inoltre la principale inseguitrice, cioè il Napoli, continua ad essere debilitata da un virus epocale che risale addirittura ai tempi di Benitez, persino i tempi di Mazzarri. È l'incapacità di giocare contro le squadre medio-piccole con la stessa intensità espressa contro le grandi, quindi Napoli grande con le grandi e piccolo con le piccole. Dopo i pareggi contro Pescara e Genoa, non a caso è arrivata questa sconfitta contro l'Atalanta.
Insomma, è il caso di dire chi ha orecchie per intendere, intenda, almeno se si vuole rendere la vita dura alla Juventus. Grazie, grazie Carlo Nesti per essere stato con noi a Non Solo Sport.
Grazie, grazie, al prossimo appuntamento.
Terza parte di Non Solo Sport, quella solitamente dedicata alla storia sportiva. Questa volta andiamo a Bruxelles, perché la necessità di far intendere lo sport come momento di inclusione sociale, come veicolo attraverso il quale raggiungere ogni angolo del mondo per trasmettere messaggi educativi, ha spinto l'onorevole Silvia Costa, membro del Parlamento europeo e presidente della Commissione Cultura, Educazione, Sport e Giovani, a organizzare di recente proprio a Bruxelles una giornata dedicata al linguaggio universale dello sport. E in collegamento telefonico con noi abbiamo proprio l'onorevole Silvia Costa. Benvenuta a Non Solo Sport.
Grazie.
Allora, un'iniziativa, quella promossa da lei, per fare dello sport qualcosa che metta in contatto le varie realtà globali proprio in un momento in cui forse dialogare è difficile. Quali sono le potenzialità del mondo agonistico in questo senso?
Io credo che lo sport sia, come abbiamo scritto nel titolo di questo incontro molto bello che abbiamo fatto a Bruxelles, un grande linguaggio universale, perché può, in tempi in cui si alzano muri e si richiudono frontiere, può essere invece un ponte di amicizia, di comprensione, di educazione a rispettare delle regole, alla lealtà, all'integrità, e quindi sono veramente può contribuire a trasmettere a tutte le nuove generazioni dei valori positivi, e dobbiamo perciò combattere tutto ciò che tradisce lo spirito dello sport. Noi abbiamo voluto affrontare questo tema in ambito europeo, perché stiamo predisponendo con la Commissione Cultura, che ha anche competenze sullo sport, di cui sono presidente, un rapporto di indirizzo del Parlamento per giocare proprio su uno spazio europeo che abbia al fondo tre grandi questioni: l'accessibilità per tutti della pratica sportiva e anche, pensiamo anche alle persone disabili. Le Paralimpiadi ci hanno insegnato che in realtà non solo sono invalide, ma sono dei grandi atleti, anzi dei atleti speciali.
Certo.
C'è il tema della integrazione anche che lo sport può fare e ha un grandissimo supporto in questo senso. C'è il tema della buona governance dello sport, e quindi della trasparenza e delle regole e di correttezza contro la corruzione nel governo dello sport, pur nella sua autonomia, e c'è il tema della integrità, quindi quello che dicevo prima, sia come salute, sia come, diciamo appunto, per esempio tutta noi stiamo facendo una grande battaglia perché l'Unione Europea in quanto tale sottoscriva, insomma, ratifichi la convenzione del Consiglio d'Europa contro il cosiddetto match fixing, che sarebbero le scommesse truccate, pretruccate. Però in quell'occasione abbiamo presentato alcune realtà molto belle, una in particolare vorrei segnalarvi perché sì, poi la conosciate bene, che è quella del Centro Sportivo Italiano, tanti giovani ragazzi volontari che da 2 anni fanno un'esperienza straordinaria che abbiamo chiamato il CSI per il mondo, e cioè hanno fatto un appello ai ragazzi dei centri sportivi, delle parrocchie, dei vari circoli, insomma, di ispirazione cristiana in giro per l'Italia, e hanno detto: volete dare un mese del vostro tempo, delle vostre vacanze, pagarvi da soli il biglietto, insomma, il viaggio, andare in posti inospitali ma incontrare dei ragazzi che non avete mai conosciuto, e hanno avuto soli 3 volte dalle domande, il che la dice lunga sui giovani come sono, e questi ragazzi hanno avuto esperienze di educazione attraverso lo sport in zone come il Camerun o ad Haiti o in situazioni impervie o nei villaggi in Albania, eccetera. Ecco, allora io ho proposto che questo possa diventare più presto non solo una costante, insomma un impegno costante del CSI anche in Italia, che deve sostenere questo loro bellissimo progetto, ma anche che possa diventare un progetto europeo. E quindi la solidarietà nello sport anche per aiutare ragazzi e bambini in paesi difficili.
Ecco, onorevole Costa, quanto è importante che questo linguaggio universale dello sport appunto prenda piede in un momento in cui in Europa si discute e non sempre si va d'accordo sul concetto dell'accoglienza, insomma, le migrazioni.
Appunto, io penso che lo sport è anche una metafora di questo, cioè se ci pensa c'è sempre quel famoso paradosso che conosciamo bene anche nell'agonismo, per cui lo straniero e magari richiestissimo per la sua dote e capacità, a quel punto diventa soltanto uno, lo si guarda come sportivo, bravo o non bravo, calciatore bravo o non bravo, a parte qualche episodio di razzismo che c'è anche negli stadi. Però poi se viene come persona che cerca magari rifugio, perché fugge da guerre, conflitti o dalla fame, a quel punto diventa un immigrato extracomunitario da guardare con sospetto. Ecco, questo penso che sia veramente la rinuncia a certo, quell'umanità, a quella solidarietà che l'Europa deve vivere, e penso che lo sport possa avere molto più senso. Molte famiglie di ragazzi stranieri si integrano attraverso il rapporto con i bambini che fanno sport insieme agli altri, e questo rende subito cittadini di fatto, no? I ragazzi stranieri. Dobbiamo fare molto di più e lo sport può dare una grandissima mano in questo senso.
Ecco, senza voler tornare su polemiche trite e ritrite, ma insomma è stata comunque vista in quest'ottica un'occasione mancata a non accettare le Olimpiadi a Roma?
Io credo alla fine di sì, in questo senso. Capisco anche, guarda, io non sono così, come dire, non sono una persona che su questo fa un frontismo esasperato. Io ritengo che ci sia stata prima di tutto questa cosa, ci doveva essere da un lato più rispetto per chi ci aveva lavorato, per un paese che si era impegnato e per una città che aveva moltissime chance di farcela, quindi ignorare del tutto la fatica e l'impegno degli altri, anche se precedentemente all'esperienza della Raggi in comune, e anche di un paese che insomma aveva, e anche di una città insomma che aveva comunque, ci si era impegnata, e soldi spesi, e la penso che sia una cosa sulla quale avrei preteso una maggiore rispetto e serietà, e forse anche serenità di giudizio. Secondo, dire in sostanza, la cosa che mi ha disturbato, guardi, non è che si possa anche dire, no, forse non siamo ancora preparati per fare, eccetera. A me non è piaciuto 2 cose. La prima è che delle Olimpiadi si sia dato soltanto l'immagine della possibile corruzione che ci può essere dietro e soltanto dello spesa di risorse, non vedendo e non mostrando per nulla quella meravigliosa immagine che abbiamo avuto per esempio a Rio, città sicuramente che anche le sue difficoltà, le sue difficoltà anche da punto sociale, eccetera, ma che ci ha dimostrato per tanti giorni, Olimpiadi e Paralimpiadi, un'immagine così positiva, così pacifica e così insomma positivamente bella di rasserenante in tanti conflitti nel mondo, e quindi sottovalutare questo messaggio che vediamo. E l'altra è quella di dire sarà una colata di cemento, perfetto, allora mettiamo alla prova una giunta nuova con una sindaca che si dice di nuova generazione, che lo è di nuova generazione, così alternativi a dimostrare che si può fare invece una Olimpiadi diversa. Ecco, mi sembra che siano due occasioni perse, quello del messaggio e quello della capacità di governo.
Grazie onorevole Silvia Costa, grazie per essere stata con noi.
Grazie per la vostra trasmissione, grazie.
E termina qui questa puntata di Non Solo Sport. Prossimi appuntamenti come sempre il sabato e il lunedì. Da Giancarlo Lavella, grazie per l'attenzione e buon ascolto con Radio Vaticana Italia.
Sweet of it.